Buonasera a tutti e bentornati ad un'altra puntata di A Tutto Swing. Questa sera di cosa parliamo? Parliamo delle apparizioni delle big band nei film di Hollywood. Perché ad un certo punto, quando le band, o perlomeno alcune di loro, divennero molto famose, Hollywood pensò bene di approfittarne per inserirle nei suoi film. Va detto che questi film non furono delle vere e proprie pietre miliari nella storia della cinematografia hollywoodiana. Anche perché i produttori di Hollywood ritagliavano per loro delle parti veramente stupide, perlomeno all'inizio. Poi la loro rappresentazione gradualmente migliorò. Quando Artie Shaw era diventato famoso, Hollywood gli propose di apparire in un film dove però gli avrebbero voluto far dire delle battute tipo «Greetings with swing cats and alligators» oppure altre cose stupide di questo genere. Artie Shaw ovviamente si rifiutò di farlo.
Sent to me from heaven above. I'm never blue as long as I'm thinking of my extraordinary gal. She means the world and all to me, that is true. If she should ever leave me, I'd be so blue. There's no one else can give me love that is new, my extraordinary gal. She's got a lot of something I crave in her dreamy eyes. I'll tell the world I'm only her slave, how I idolize her personality. When clouds are heavy, that's the time that she sings. She don't want pretty clothes or big diamond rings. She wants a cottage full of cute little things, my extraordinary gal. Something I crave in her dreamy eyes. I'll tell the world I'm only her slave, how I idolize her personality. When clouds are heavy, that's the time that she sings. She don't want pretty clothes or big diamond rings. She wants a cottage full of cute little things, my extraordinary gal. My extraordinary gal. My extraordinary gal.
Era My Extraordinary Gal di Sammy Kay. Il problema con i registi di Hollywood è che presentavano le big band non come erano realmente, ma come sarebbero dovuto essere secondo loro, in base a quello che avevano in testa, seguendo dei preconcetti e dei luoghi comuni. I produttori e i registi di Hollywood creavano delle situazioni ridicole, delle trame assolutamente non credibili e delle situazioni paradossali dove infilavano una band dopo l'altra. E chi faceva questo normalmente erano dei funzionari degli studi cinematografici che non capivano niente di musica. Il loro unico interesse era di far vendere il film.
We'll be right back.
era Crazy Rhythm del grandissimo direttore d'orchestra e mago della tromba Harry James. E per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando del rapporto che c'era tra le big band e Hollywood. Stavamo dicendo che Hollywood rappresentava in maniera abbastanza stupida, in base a dei pregiudizi, i musicisti delle big band. Per esempio, in un film che si chiamava Ball of Fire, presero il famoso batterista e direttore d'orchestra Gene Krupa e invece di farlo suonare con la sua batteria, lo fecero suonare una scatola di fiammiferi con dei fiammiferi. E quando il brano arrivò al suo apice, cosa successe? Immaginatevi un po', i fiammiferi si incendiarono. Ed un altro esempio di una situazione stupida fu quella creata per il direttore d'orchestra Woody Herman e per la sua band, per inserirlo in un film dal titolo Winter Wonderland. Lo fecero incagliare in un posto dove non avrebbe dovuto essere dall'inizio, ovvero sia nel bel mezzo di un bosco in Canada con tutta la band. E le situazioni non credibili in questi film di Hollywood spuntavano ovunque. Per esempio, nel primo film di Tommy Dorsey, un altro direttore d'orchestra a capo di una famosa big band che si intitolava il film Las Vegas Night, la sua band fu fotografata sul palco con 7 trombe, 5 sassofoni e la batteria. Bene, dalla colonna sonora del film venne ovviamente fuori una melodia chiaramente composta di soli strumenti a corda.
Something for me.
Oh, I don't know how to play nothing.
Well, I'll show you now. Oh, you blow through here, the music goes down and around. Whoa, ho, 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 when it comes out here. Now push the first valve down, the music goes down and around. Whoa, ho, 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 when it comes out here. Now push the middle valve down, hear that music go down and around. Below, below, deal it, ho, ho, ho. Push that other valve down, hear the music go down and around. Whoa, ho, 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 when it comes out here. Hey, Tommy, what's he got there?
Well, that's a clarinet, Edith.
What's he doing with it?
He's trying to show you how the music goes around and around.
Oh, he can't show me how the music goes around and around on a straight instrument.
Ouch, kick it, Sid, kick it.
Boy, he can kick it for my money.
And now we're gonna put on a customer's chorus, and we want you all to join in lightly on this last refrain.
Oh, I blow through here, the music goes round and around. Whoa, 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 whoa. And it comes up here. Now you push the first valve down, the music goes down and around. Whoa, 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 whoa. And it comes up here.
Thank you.
era The Music Goes Round and Round di Tommy Dorsey. Tommy Dorsey che era un direttore d'orchestra, ma lo era anche un suo fratello che si chiamava Jimmy Dorsey. In un altro film, dove erano protagonisti appunto i fratelli Dorsey, viene utilizzato un altro cliché, un altro stereotipo dell'artista. Il protagonista del film è perseguitato dalla sua incapacità di riuscire a scrivere un tema musicale. E come ne esce da questa situazione? Beh, semplice. Una sera è al ristorante con la sua ragazza, sono seduti a un tavolo e colpiscono per sbaglio un bicchiere. A questo punto il protagonista ha la scintilla dell'illuminazione e comincia a colpire i vari bicchieri, fino a quando, ovviamente, non trova la melodia che stava cercando. You Please Come Home di Jimmy Lunsford. Nell'estate del 1941 molte big band famose erano alle prese con le telecamere. Tra queste le band di Charlie Barnett, il musicista milionario al quale abbiamo dedicato una puntata, che suonava per sua stessa ammissione soltanto per divertirsi, Tommy Dorsey, Woody Herman, Harry James, il grande batterista Gene Krupa, Jimmy Lunsford e Glenn Miller. In realtà Hollywood era diventata così coinvolta nel far apparire le band nei suoi film che a un certo punto in un film ne incluse addirittura sei. E lentamente Hollywood cominciò ad uscire dagli stupidi cliché, alcuni esempi li abbiamo fatti prima, semplicemente facendo suonare le band durante i film, facendole suonare e basta. Qualche industria cinematografica prese quindi un approccio più serio e produssero una serie di cortometraggi sulle band ed una serie di filmati, quasi degli spot, che avevano chiamato Soundies, dove le band venivano presentate in maniera abbastanza realistica. Furono poi realizzati dei film veri e propri. Per esempio, il grande Glenn Miller, un band leader di grandissimo successo e che quindi non poteva proprio essere manipolato facilmente neanche da Hollywood, apparve in due film. Si chiamavano Sun Valley Serenade e Orchestra Wives, e questi film furono effettivamente un successo. Lo stesso accadde con il direttore d'orchestra Harry James, che apparve in un film che si chiamava Best Foot Forward. era Organ Grinders Swing di Buster Smith. A un certo punto la band di Harry James, e poi seguita da molte altre, si stabilì in pianta stabile ad Hollywood nell'ultima parte del 1942. La motivazione non era proprio il loro amore per i film, visto come Hollywood li trattava, ma lo facevano perché in quel periodo cominciavano ad essere un po' disoccupati e volevano quindi promuovere le loro band. In aggiunta si era in tempo di guerra nel 1942 e quindi c'erano delle restrizioni soprattutto sulla benzina, che aveva bloccato il peregrinare dei musicisti da un locale notturno all'altro. I musicisti non potevano più spostarsi in auto da un locale all'altro attraverso gli Stati Uniti, per cui non sapevano più trovare dei clienti. Era Little Brown Jug di Glenn Miller. Questo periodo di intensa attività, di apparizioni delle band che si erano stanziate ad Hollywood nei film, durò soltanto 2 anni e sfortunatamente nessun vero bel film fu prodotto, tanto che Hollywood perse interesse nelle big band e alla fine del 1944 questo genere di apparizioni era praticamente terminato. Thank you. Era Things Ain't What They Used To Be di Charlie Barnett e la sua orchestra. Quindi dopo il 1944, quindi praticamente alla fine dell'epoca d'oro dello swing, i film di Hollywood e le big band divorziarono, diciamo così. Però dopo qualche anno, quando il grosso delle big band era sparito dal mercato, ci fu una ventata di nostalgia. Hollywood intercettò questa nostalgia e tornò alla carica con dei film sulle big band, di nuovo, ma ancora una volta, in maniera stupida ed utilizzando dei luoghi comuni. L'unico film biografico che si salvò un po' fu un film intitolato The Glenn Miller Story, dove effettivamente Glenn Miller veniva lasciato interpretare il vero ruolo di Glenn Miller, e cioè se stesso. Il film fu decente, forse anche perché fu girato insieme a dei musicisti che effettivamente avevano lavorato con lui nella sua band ai tempi d'oro. In ogni caso, il film presentava parecchie incoerenze. Dei periodi importantissimi per la carriera della band furono omessi e alcuni membri della band emergevano come delle caricature. E poi vennero rappresentati degli incidenti che non erano mai successi, soltanto per favorire gli incassi del film. Insomma, possiamo concludere la puntata dicendo che il matrimonio tra Hollywood e le big band non fu generalmente un matrimonio felice. Non fu mai prodotto un grande film, e quindi, se qualcuno ci vuole provare, c'è ancora spazio. Vi lascio con un brano di Maxi Spanier, I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate. Arrivederci amici e buon Natale, ci vediamo l'anno prossimo.
Sister Kate, oh boy.